Buon pomeriggio da Giorgio Polonia, agli ascoltatori del Ridotto dell'Opera, con il quale apriamo il pomeriggio di Rete 2 RSI, Radio Svizzera di Lingua Italiana. Oggi celebriamo, diamo l'avvio alle celebrazioni relative ai 250 anni dalla nascita di Gaspare Spontini, un celebre compositore che con Cherubini ha portato la musica italiana anche nella grande Parigi, direi poco prima di Gioachino Rossini, un autore, un compositore molto caro a Napoleone Bonaparte, che amava l'opera. Questo forse non è di conoscenza per tutti. Avremo poi di seguito anche come ospite Alessandro Cadario, direttore d'orchestra ancora giovane, ma che io ho conosciuto quasi in fasce e ho sempre stimato molto. Ci parlerà un po' della sua figura artistica oggi. Allora, diamo l'avvio, come vi dicevo, a queste celebrazioni spontiniane con quattro contributi che mi sono stati gentilmente dati in relazione alla conferenza stampa che si è tenuta per la presentazione dei programmi. Avremo con noi per prima voce quella di Lorenzo Fiordelmondo, che è il presidente della Fondazione Pergolesi Spontini, perché diciamo, nel medesimo territorio è nato anche il Giovanni Battista Pergolesi, altro grande compositore.
Si avviano le celebrazioni spontinane, 250 anni dalla nascita di Gaspare Spontini, ed è un elemento che ha valore per il nostro intero territorio, perché Gaspare Spontini appunto è nato a Maiolati e gli si è visto invece i natali di Pergolesi. Sono due figure che racchiudono un tempo da inizio 1700 fino a metà 1800, nel quale la musica del nostro paese ha avuto un eco internazionale, un eco diffusa ed importante. In questo fazzoletto di terra che racchiude Iesi e Maiolati sono nati due grandi interpreti. Quindi crediamo che attraverso questo dato biografico, che diventa un dato culturale, territoriale e anche ovviamente di talento, possa avere anche lustro ed eco la nostra identità territoriale, quindi in qualche modo offrirci una vetrina e offrire alla nostra appunto identità la possibilità di proiettarsi all'esterno del nostro mondo ordinario.
Dopo la testimonianza del presidente della Fondazione Pergolesi Spontini, appunto Lorenzo Fiordelmondo, passiamo la parola al vicepresidente, sindaco appunto della città di Maiolati, Tiziano Consoli, al quale è stato chiesto, essendo questa una conferenza stampa tenuta nelle scorse settimane, come permane oggi in Maiolati la figura di Spontini, la sua memoria.
Gaspare Spontini rappresenta tutto per la città di Maiolati. Spontini è il genius loci, la figura geniale che è nata in un territorio povero, è partito in Italia, ha fatto fortuna sia in Italia che nel mondo, attraversando, diciamo, non solo percorsi musicali e storici importanti, ma cavalcando anche le composizioni musicali più importanti e più imponenti create nelle corti d'Europa più importanti, quale Parigi e Berlino. Rappresenta una figura che ha dato a Maiolati Spontini in tante cose, in tante opere filantropiche che ha fatto per il territorio, dalla Casa delle Fanciulle al Parco Colle Celeste, all'Ospizio Spontini. Sono opere che ancora continuano ad essere portate avanti in sua memoria dalla Fondazione delle Opere Pie. Rappresenta il musicista, il grande compositore, l'uomo filantropo che ha dato per gli altri una parte di quello che non ha potuto avere per sé. Purtroppo non aveva figli, quindi questo amore profondo con Erace Oreste ha portato Spontini a dare tanto al proprio territorio e ha lasciato tutti questi beni, questi lasciti che sono originati in un testamento che compiutamente Erace Oreste ha mantenuto saldo e rispettato nell'interesse di suo marito. Quindi rappresenta la storia di un comune. Le sue opere camminano nei nostri pensieri, camminano nel mondo delle opere, delle grandi opere musicali, camminano nelle opere che ha fatto nell'interesse di una comunità che è cresciuta, ha respirato, ha vissuto, ha contemplato e ha valorizzato quest'opera grande del compositore, quale è Gaspare Spontini. Quindi andremo dritti verso questo obiettivo di questi festeggiamenti, 250 anni dalla nascita, perché rappresenta non solo per il territorio e la nostra comunità un uomo importante, un musicista importante, il genius loci, ma per l'intera Italia e credo anche per l'intera Europa.
Un altro momento della conferenza tenutasi per l'inaugurazione delle celebrazioni spontiniane a Maiolati, paese di nascita del celebre compositore, abbiamo il direttore generale della Fondazione Pergolesi Spontini, Lucia Chiatti. A lei è stato chiesto fondamentalmente di spiegare quelle che possono essere considerate le eredità anche spirituali, le eredità di Spontini dal punto di vista artistico.
Credo che Spontini ci abbia lasciato una grandissima eredità nel testimoniare la forza del potere che la musica ha. La musica ha un potere enorme che può sfidare ogni genere, istituzione, può essere accolta da tante realtà, le più differenti, sia nel piccolo contesto ma anche nel grande. Spontini si è lanciato in Europa con un grande coraggio. Ecco, credo che il coraggio nel promuovere l'artista Spontini, soprattutto quest'anno, in occasione delle celebrazioni dei 250 anni della nascita, sia una eredità, un compito che ci spetta e che vogliamo portare avanti con grande entusiasmo, grinta e lena. Spontini è stato un uomo del popolo perché è stato un uomo che è riuscito a parlare attraverso la sua musica a tutti e a ciascuno, parla oggi anche a noi e parla anche agli ultimi. Si è sempre rivolto anche alle persone in una situazione di maggiore fragilità, bisogno, difficoltà, sia artisti che non. E questa è l'eredità che ha lasciato nella sua città natale, ma è l'eredità che lascia a noi, che siamo chiamati a portare la musica di Spontini fuori dal teatro, di raggiungere coloro che non possono raggiungere il teatro, quindi di andare, uscire fuori dalle mura del teatro per condividere il valore della musica, per condividere quell'eredità che la musica spontaneana ci dà e che può essere fruita da tutti. Le operazioni che abbiamo realizzato nell'ambito delle case circondariali di Montacuto, con il cosiddetto concerto spirituale, mutuando proprio il termine da Spontini, così pure un'operazione che abbiamo fatto in una casa di recupero per tossicodipendenti, testimoniano come soggetti fragili in situazioni di difficoltà nel ascoltare la musica rimangono incollati dalla musica anche spontiniana e sono capaci di ritornare ad un dialogo, di rivivere e di far rinascere quelle situazioni di morte che internamente hanno vissuto per poterle superare, riaffrontare e rimettersi in moto e guardare con occhi diversi la propria vita.
Dulcis in fundo abbiamo lasciato Christian Carrara, che è il direttore artistico delle celebrazioni spontiniane, e naturalmente lui ci svela più o meno quale sarà il programma sul quale insisteranno durante il 2024.
Spontini ha avuto il pregio di vivere in un periodo storico incredibile, soprattutto il periodo napoleonico, ma ha avuto il pregio di viverlo essendo direttamente a contatto con Napoleone, ma di entrare in maniera importante all'interno della storia della cultura del suo tempo e di cambiarla, prevalentemente chiaramente per quanto riguarda l'opera lirica. E da questo punto di vista Spontini è un compositore completamente europeo, tanto che poi dopo Parigi si sposterà a Berlino per poi tornare a Maiolati, ma vivrà completamente nella sua fase di giovanile l'essere vicino alla scuola napoletana, quindi alla completa italianità del linguaggio musicale. Insomma, è un compositore totale che ha vissuto varie epoche e che ha respirato pienamente che cosa vuol dire essere europeo. Il nostro programma decide di celebrare Spontini e la sua musica, ma anche di celebrarne gli aspetti umani, quindi troviamo concerti, troviamo la Vestale, il suo titolo d'opera più celebre, troviamo delle prime assolute in tempi moderni come i Quadri Parlanti, un'opera giovanile scritta a Palermo, ma anche abbiamo interpretato il suo modo di essere, quindi l'idea di riprendere i suoi concerti spirituali, di portare la musica nei luoghi di sofferenza, cosa che lui faceva, e di raccontare la sua musica ai più piccoli, inventando format adatti alle giovani generazioni. Insomma, abbiamo preso Spontini, il musicista, l'uomo, abbiamo tentato di raccontarlo usando tutti i modi possibili, addirittura inventandoci una caccia al tesoro per bambini dedicata a lui e alla sua musica. Abbiamo scelto di coinvolgere artisti di vari livelli, da artisti enormi, eccelsi, dalla storia indiscutibile come Riccardo Muti, ad artisti più giovani, fino a giovani compositori che stanno ancora studiando, come quelli che coinvolgeremo con il Conservatorio Rossini di Pesaro. È il nostro modo di pensare il teatro. I grandi sono stati giovani un tempo e poi sono cresciuti, e se non c'è nessuno che dedica cura, passione e dà spazio ai giovani, è evidente che non ci potranno essere grandi in futuro. È in questo ricambio che vive la bellezza dello spettacolo dal vivo e della musica e del nostro mestiere. Chi non lo fa uccide semplicemente il nostro mondo.
si parlava di Spontini, Gaspare Spontini, ed abbiamo ascoltato l'ouverture dalla Vestale, una delle sue più celebri composizioni. Avevamo le Talents Lyriques diretti da Christophe Rousset e si trattava di una registrazione del palazzetto Bruzzane di Venezia. Settimana scorsa abbiamo avuto un ospite che ci ha parlato di Louis Bertin e della registrazione di Fausto, il direttore artistico Alexandre Dravitsky, e oggi ancora ritorniamo col palazzetto Bruzzane per questa edizione della Vestale di Gaspare Spontini. A questo punto voltiamo pagina, ma la voltiamo in maniera molto decisa ed incontriamo Alessandro Cadario, che proponiamo per un ascolto alla testa dell'Orchestra dei Pomeriggi Musicali di Milano con un concertino terzo di Marco Taralli, nostro caro amico che salutiamo naturalmente, e abbiamo Paolo Carlini al fagotto. Ascoltiamo la sezione finale di Concertino Terzo. È un grande piacere per me ritrovare Alessandro Cadario, che non è più un bambino, ma è sempre giovane, e io ho conosciuto davvero proprio al suo sbocciare, se vogliamo, e dal mio punto di vista gli ho dato fiducia, nel senso che ho detto questo è un
professionista che sa quello che vuole, proteiforme anche all'epoca, adesso ci dirà se lo è rimasto, comunque di talento. Ti saluto Alessandro, è un piacere averti con noi.
Grazie, un saluto anche a te e a tutti i tuoi ascoltatori.
Ti ho introdotto in questi termini, cosa ne pensi della mia prefazione?
Ma intanto ti ringrazio perché io sono sempre molto grato con tutti quei musicisti, giornalisti, scrittori e tutti quegli operatori del nostro mondo culturale che si sono accorti fin dagli inizi di quello che poteva essere un po' un mio percorso e mi hanno anche aiutato in qualche modo, ognuno con il suo, a indirizzarmi verso quello che sono oggi. Quindi io devo ringraziarti ancora dopo tutti questi anni, perché all'inizio non è facile capire quello che poi sarà lo sviluppo soprattutto di una carriera difficile come quella del compositore e del direttore d'orchestra. In questo caso dico compositore perché i nostri inizi hanno riguardato un po' quello che era la mia attività una decina d'anni fa, che era prevalentemente di compositore, a cui poi si è affiancata l'attività di direttore d'orchestra, che adesso, diciamo, occupa quasi esclusivamente la mia agenda, il mio percorso. Quindi sicuramente ciò che è stato in passato non solo non lo rinnego, ma determina quello che sono oggi. Quindi quell'idea di avere una ampia e varia formazione e pratica, continuo a ritenere che sia uno dei fondamenti di questo meraviglioso lavoro che è quello del direttore d'orchestra.
Ecco, per fare un po' di chiarezza, appunto, Alessandro Cadario si era presentato all'epoca con un prodotto che si intitolava Internet, se non sbaglio, o qualcosa di simile. Era un'opera che aveva scritto, forse sul libretto di Lorenzo Arruga, che ricordiamo, ecco, salutiamo anche Franca Cella, naturalmente, che è sempre una carissima persona. E dopodiché invece erano arrivati anche altri prodotti che avevano a che fare con la polifonia corale, addirittura un CD in cui in una sorta di quintetto sestetto aveva rimaneggiato a modo suo alcuni brani anche di musica leggera, se vogliamo, comunque con un risultato davvero eccezionale, ecco, alla King's Singers per intenderci. E dopo invece effettivamente hai preso questa direzione del direttore, perdonatemi, d'orchestra. A questo punto, quella tua poliedricità che rivelavi nei vari ambiti confinanti fra loro, perché non è che tu facessi il costumista anche o il regista, ti limitavi a competenze molto vicine fra loro e formative, se vogliamo, l'hai anche come direttore d'orchestra nel senso del repertorio. Ho intervistato diversi direttori d'orchestra ultimamente, c'è chi mi dice: tendo a specializzarmi contrariamente a quanto fanno la maggior parte dei miei colleghi, oppure altri che invece dicono non voglio specializzarmi perché devo avere, voglio dire, un po' le mani su tutto quello che è il repertorio, proprio perché la formazione continua.
Io non ho una ricetta, una risposta, e quello che dico vale assolutamente solo per me, senza che sia una pregiudiziale per altre possibilità che possano produrre dei risultati eccellenti. Quindi diciamo che dico esattamente quello che ritengo rappresenti il mio modo di essere. Questa idea dello specializzarsi anche come, se vogliamo, un po' protezione per un mercato che tende un po' a identificare e a voler inscatolare gli artisti in determinati repertori, e se per un cantante ha anche delle ragioni fisiologiche, per un direttore non necessariamente le deve avere. Ecco, però la varietà dei repertori, nel mio caso specifico, non è una rappresentazione di una volontà di dirigere e di pretendere di dirigere e di conoscere bene approfonditamente tutto, perché sarebbe assolutamente pretenzioso, ma rappresenta la diversità, alcuni miei amori che continuano a vivere e a coesistere, come quello per la polifonia antica, per la musica barocca, per la prassi esecutiva, anche con gli strumenti moderni, quindi diciamo il mio amore viscerale per Monteverdi, così come il mio amore viscerale per Stravinsky, per Ravel, per gli autori russi del primo Novecento e anche per la musica contemporanea. Quindi sono tutti elementi che trovano una unitarietà e un'autenticità non nel desiderio di fare tutto, ma nella necessità e nell'amore che ho sempre avuto fin dall'inizio per tutte queste discipline che partivano, non so, dall'essere direttore di coro, maestro del coro o cantore o nel gruppo vocale per quanto riguarda la musica antica, fino al violino che poi ho montato con le corde di budello barocco e mi sono fatto affascinare dalla pronuncia del suono, dalle arcate, dal fraseggio, dall'articolazione, da questo repertorio anche meraviglioso e anche molto ampio, così come invece poi suonando in orchestra mi sono appassionato alla costruzione e alla concertazione di questo repertorio straordinario, strumentale. Sinfonico del Novecento, quindi tutti questi repertori sono lo sviluppo di queste mie passioni che ho avuto durante la mia formazione.
Laius in trivio mortus. Jocasta, paresco subito, paresco, Maxime, paresco. Jocasta, Jocasta, audi. Locuta est de trivio, ego sine cecidi. Cum Corinto excedere, cecidi in trivio, cecidi jocasta sine.
Oracula quidiuntu, semper oracula mediuntu, ibus cavi, ibus cavi,
Non erubescite reges, lo dico alla latina gotico. Dunque, Martha Mödler, Peter Pierce con la Rundfunk Symphony Orchestra diretta da Igor Stravinsky. Oedipus Rex di Igor Stravinsky, così abbiamo fatto un dono ad Alessandro Cadario che è con noi. Ecco, chiedo ad Alessandro, spesso il direttore d'orchestra italiano trova una certa difficoltà a imporsi nel repertorio sinfonico, soprattutto se tedesco o russo. Tu a questo proposito che cosa mi dici?
Ma guarda, io paradossalmente vivo un pochino l'opposto, nel senso che avendo cominciato con moltissimo repertorio sinfonico, devo dire che il mercato tende a ripetersi un pochino e a voler incasellare. Questo lo dico senza polemica, ma come dato di fatto, motivo per cui se magari dirigi una traviata, due traviate, 100 traviate abbastanza bene, vale di più non rischiare su magari qualcuno che una traviata l'ha diretta due volte o una o mai, ma che ha fatto un altro percorso. Questo lo dico semplicemente per dire che nel mio caso mi giovo di aver diretto tanto repertorio sinfonico anche per la collaborazione da molti anni, mi piace ricordarlo, con i pomeriggi musicali, con i quali ricopro ancora il ruolo di direttore principale ospite, ma anche appunto per un'attività, soprattutto un repertorio anche sinfonico corale molto ampia anche all'estero, per cui diciamo che questo repertorio lo conosco bene e richiama, diciamo, crea una, ovviamente, degli inviti nuovi. Sul discorso dell'opera mi sono trovato, che è un repertorio che conosco, che amo molto, anche la voce che conosco e amo molto, mi sono ritrovato a fare dei progetti molto particolari, per esempio come dei dittici che accostano la musica antica con la musica più moderna, per esempio un lavoro che trovo meraviglioso, che ho avuto la fortuna di realizzare insieme a Luca Micheletti, è questo dittico a Genova al Carlo Felice con La serva padrona di Pergolesi e Trouble in Tahiti di Leonard Bernstein, su un'idea appunto dello stesso Micheletti, per cui diciamo una storia continua nell'altra, quindi un'idea anche molto bella, e in questo caso ho potuto attingere a questa conoscenza sia del repertorio, dello stile, perché abbiamo lavorato con una Tiorba in Buca, con il bravissimo Simone Valle Rotonda e con un quintetto, sestetto d'archi dell'orchestra del Carlo Felice, lavorando molto sull'articolazione, sullo stile, non vibrato, variazioni, fraseggi, madrigalismi, e poi nella seconda parte con tutta l'orchestra invece lavorare sullo swing, sui colori della timbrica e sui fraseggi di Bernstein, che ovviamente vivono di stilemi diversi. Ecco, questi tipi di progetti molto particolari mi divertono perché mi permettono di variare. Anche se poi devo dire che quando ho diretto Don Giovanni, o Viaggio a Reims, o la Cenerentola di Rossini, insomma, questo repertorio ovviamente è meraviglioso, per cui non rinuncerei mai, per fare magari più titoli, per prendere più ingaggi, a identificarmi solo in uno o solo nell'altro, perché poter spaziare e quindi, come dicevi giustamente prima, imparare anche dalla varietà e dallo studio che ogni volta si deve fare proprio per una varietà di repertorio, credo sia, almeno per me, diventa lo stimolo principale e la gioia di fare questo lavoro mettendosi in discussione ogni volta.
La frequentazione appunto di un repertorio, di un titolo, di titoli, eccetera, anche perché capita spesso che magari non li si conoscono a fondo e li si sentono un po' estranei o non appassionano, poi quando invece ti ci metti dentro effettivamente diventano al momento la cosa che preferisci.
Senti, confermo assolutamente.
Bravo. Se un pianista si mette alla tastiera davanti allo spartito e al muro, si esercita e poi si produce in teatro. Il cantante vocalizza con a fianco il pianista che lo accompagna e sa quello che poi produrrà in teatro. Ma un direttore d'orchestra come fa a studiare da solo praticamente, perché ci sono anche lunghe pause di meditazione e solitudine per un direttore d'orchestra, immaginando quello che potrebbe o non potrebbe avvenire quando si trova di fronte un'orchestra, dei solisti, un coro e magari anche i temibili registi d'oggi?
Io forse sono stato fortunato, ma ho sempre avuto con i registi ottime frequentazioni. Diciamo, bellissima questa domanda, perché mi permette di fare un ragionamento a cui sono molto legato. Diciamo, per me la direzione d'orchestra non era assolutamente un punto di arrivo o un qualche cosa, un obiettivo che avevo chiaro in mente all'inizio, anzi, proprio venendo da una famiglia di non musicisti, era una cosa a cui sinceramente neanche pensavo. È una cosa a cui sono arrivato proprio come necessità e come sintesi di tutte le mie esperienze. Dico questo per dire che l'idea della direzione d'orchestra come uno strumento, cioè con lo studio, col provare, diciamo che secondo me dimentica una delle parti che io trovo più affascinanti e più interessanti, che è una parte anche molto rischiosa e molto difficile, cioè quella di fare musica con le persone, cioè quindi quella di avere a che fare con persone che non si conoscono nella maggior parte dei casi, molto eterogenee per formazione, per aspirazioni, per caratteri, e mettere insieme tutto questo. Trovo che al di là poi dello studio della musica, che questo deve essere fatto, ma deve essere fatto, come dicevano i nostri maestri, a casa da giovani, cioè nel senso che è uno studio che non è solo lo studio di quel pezzo la settimana o le settimane che precedono il concerto, ma è uno studio complessivo dell'oggetto musicale, quindi dello studio della musicologia, della storia della musica, della composizione, di tutto quel gigantesco mondo infinito che è la musica in tutte le sue declinazioni. Ecco, quindi questo lo si fa per sempre, per tutta la vita, prima, durante e dopo. Ma la cosa che io trovo straordinaria è l'idea di farsi un'idea profonda di un'interpretazione, anche ascoltandone diverse, andando a sentire i colleghi, risentendo le vecchie registrazioni, e poi con tutti questi input trovare una propria sintesi che, arrivati sul luogo nel momento, si scontra o incontra con la realtà, cioè con quelle persone, con quell'orchestra, con quei solisti, con quel momento tuo del tuo percorso personale della vita. Basta pensare ai grandi interpreti del passato, da Karajan ad Abbado, quanto hanno cambiato il modo di vedere la musica nel loro percorso. Ecco, quindi dico questo per dire che deve piacere come musicista l'idea dell'incerto, della scoperta, del mettersi in discussione, ed essere pronto a recepire e a trovare la soluzione al momento. Ecco, quindi non è una cosa che tu puoi studiare a casa, una diteggiatura, trovi la diteggiatura che ti dà sicurezza e la rifai. No, hai tutti gli elementi, ma poi la chiave la trovi solo nel momento. E se non hai questa prontezza, questa capacità di gestire le questioni senza il controllo a priori, allora forse è un lavoro che crea un po' di stress, mentre a me questo aspetto piace moltissimo.
Un camaleonte, allora. Ti ho definito all'inizio tentacolare, una piovra che praticamente abbracciava tanti generi, e adesso invece salta fuori un altro tipo di delizioso animaletto. Senti, ti ringrazio Alessandro, sei una persona decisa, simpatica e soprattutto molto volonterosa. Io ti ricordo fin da quando eri ragazzo che correvi a portarmi CD e portarmi registrazioni, eccetera. Quindi meriti veramente tutto l'affetto e tutta la fortuna che arriverà, spero, sempre più copiosa. Dici solo il tuo sito.
www.alessandrocadario.com, dove trovate tutti i concerti, le opere di questa stagione. Grazie anche a tutti voi.
Strane voci mi inseguono. La e via son fale. No delle villi, ma non perseguita la vendetta fatal. Sol mi insegui il rimorso, vipera infernale. Insegui il rimorso, vipera dal veleno infernale.
Siamo nel 2024, sono 100 anni dalla scomparsa di Giacomo Puccini e da questa settimana dedichiamo uno spazio al grande compositore. Abbiamo ascoltato poco fa dalle Villi un'aria cantata dal tenore Vittorio Grigolo, Torna ai felici di. Il personaggio è quello di Roberto. Ricordo che quest'opera è andata in scena alla Scala di Milano il 31 maggio 1884 ed è la prima opera di Giacomo Puccini. In questo caso avevamo l'orchestra del Teatro Regio di Parma diretta da Pier Giorgio Morandi. Prima di salutarvi voglio ricordare che la scorsa settimana si è spento il grande direttore d'orchestra giapponese Seiji Ozawa. Si è spento a Tokyo ed era nato il 1 settembre 1935. Un direttore d'orchestra davvero rimarchevole che tutti abbiamo avuto modo di apprezzare in un repertorio più che vasto. Bene, con questo vi saluto e vi do l'appuntamento fra 7 giorni.